Gesù comunica agli apostoli e conferisce loro il potere sacerdotale. Dopo aver cambiato il pane nel proprio corpo e il vino nel proprio sangue, Gesù, come primo e supremo sacerdote della sua Chiesa, si ciba egli stesso del sacramento divino. Quindi lo dà con espressioni d'affetto agli apostoli, ordinando a ciascuno di prendere la propria porzione, e conferisce loro in tal modo la dignità e i poteri sacerdotali che essi cominciano ad esercitare subito, comunicandosi ognuno con le proprie mani. Consideriamo la serietà, l'accuratezza e la carità che Gesù usa in questo sacro rito, che più di ogni altro accende la devozione. Quanta dolcezza e quanta soavità egli prova in questa cena in cui egli è commensale e banchetto al tempo stesso. Nessuno degli apostoli oserebbe toccare e ancor meno mangiare quel venerabile sacramento, perché la fede gli garantisce che è il corpo di Cristo. Ma, visto che Gesù comanda di farlo, essi ubbidiscono anche se si considerano indegni. È difficile immaginare con quanta devota umiltà essi ricevano il Salvatore del mondo in quella prima comunione e quante lacrime di tenerezza e di dolore essi versino. Quanta consolazione e quanto fervore avranno provato. Se poco prima, solo per aver udito un discorso sull'Eucaristia, San Pietro ha riconosciuto e dichiarato la divinità di Gesù, chissà quali luminose intuizioni avrà ora che essa viene istituita. Riesco ad immaginare quali siano stati i sentimenti dell'Apostolo quando non aveva permesso a Gesù, il suo Dio, di avvicinarsi a lui peccatore per lavargli i piedi. Ma che cosa sentirà ora nel vedere che il suo Maestro vuole addirittura entrare nel suo petto per unirsi strettamente a lui? Imparerò anch'io ad accostarmi alla comunione con trepidazione ed amore, come ha fatto San Pietro, e con la meditazione mi sforzerò di comprendere la grandezza del cibo divino che ricevo alla sacra mensa. Gesù mio, infondi in me la stessa stima e la stessa riverenza che hai provato tu quando hai mangiato il tuo stesso corpo. Signore, io desidero comprendere la profondità di questo mistero, perciò dammi la fede dei primi cristiani, la fede ardente e pura dei santi, così che davanti al tuo tabernacolo io ti veda, ti ami e ti lodi. Ho tanto bisogno del tuo pane, alimento di grazia che dà la forza per continuare a camminare e per affrontare ogni difficoltà. Gloriosi apostoli, aiutatemi a chiedere a Gesù l'umiltà, l'amore e la riconoscenza che voi avete avuto quando lui in persona vi ha dato la comunione. Il tempo e l'intensità della preparazione e del ringraziamento alla Santa Comunione sono proporzionati alla fede e alla devozione di ognuno. Chiederò dunque a Dio la fede e mediterò spesso sui mezzi idonei ad accrescerla. Immenso amore che Gesù dimostra a noi nella Santa Eucaristia. Il Figlio di Dio, per farsi uomo, era uscito dal seno del Padre, senza però abbandonarlo. Ora, che è arrivato il tempo di tornare a Lui, deve allontanarsi questa volta dagli uomini, ma senza abbandonare neppure loro. Perciò istituisce il sacramento eucaristico e dà agli apostoli e a tutti i sacerdoti, loro successori nella Chiesa Cattolica, il potere di rinnovare quel divino sacramento. Quello che ho fatto io, dice loro, consacrando il mio corpo e il mio sangue, fatelo anche voi. E ogni volta lo farete in memoria di me. Quale immensa consolazione per noi poter assistere ogni giorno alla Santa Messa. In quel momento siamo partecipi dello stesso mistero che si è celebrato nel Cenacolo. Presentiamo all'Eterno Padre il sacrificio che gli è stato offerto sul Calvario. Ed infine godiamo il frutto di quell'offerta meravigliosa che è la più gradita di tutte alla Maestà Divina. Ci è di grande conforto sapere che Gesù è nelle nostre chiese e che abbiamo la comodità di visitarlo ogni volta che vogliamo. Potremmo adorare e lodare l'Agnello Immacolato in continuazione, come fanno in cielo i beati. Un dono più grande è impossibile anche immaginarlo. Egli prevedeva gli insulti e i sacrilegi con i quali sarebbe stato profanato sotto le sacre specie. Ciò nonostante, ha scelto di stare sempre con noi, fino alla fine del mondo, esposto alle irriverenze e al disprezzo, senza alcun riguardo per la dignità della sua persona divina. Il Salvatore vedeva anche che io lo avrei offeso, mancandogli di fiducia, di rispetto, di amore, tenendo un atteggiamento irriverente in chiesa, assistendo senza devozione alla Santa Messa, ricevendo la Santa Comunione con cuore distratto e pieno di vanità. Tuttavia, ha voluto venire ad abitare in me, facendosi pane. Vedi, anima mia, con quanto amore sei tenuta a corrispondere a tanta bontà e a tanto onore. So benissimo, Gesù mio, quanto dovrei esserti riconoscente e quanto invece sono ingrato. Anche se, pieno di vergogna, dovrei nascondermi sottoterra, tuttavia mi presento a te con fiducia e ti domando di concedermi, dall'alto del tuo trono eucaristico, misericordia per il mio passato e grazia per il futuro. Tu sei il mio tutto ed io devo essere tutto tuo. Devo cercare di piacere solo a te e di riporre in te la mia felicità. Farò visita spesso e con fede a Gesù, che nel tabernacolo si trova non raffigurato o simboleggiato, ma realmente con la sua gloriosa persona, e cercherò di assistere con grande devozione alla Santa Messa. Ravviverò spiritualmente l'unione con Gesù durante la giornata, soprattutto se l'ho ricevuto nella Santa Comunione. Zelo di Gesù per la conversione di Giuda. Gesù sa del tradimento di Giuda ed è profondamente addolorato per la miseria morale del suo apostolo, corrotto dalla malizia del diavolo. Per questo adopera amorosamente ogni mezzo per convertirlo. Dopo averlo onorato facendolo intervenire insieme agli altri apostoli alla sua cena pasquale, benché ne fosse indegno, si prepara anche a lavargli i piedi. E non è inverosimile che il maestro, medico celeste, che si preoccupa innanzitutto del malato più grave, abbia cominciato proprio da lui. È impossibile non ammirare in quest'azione la grandezza della clemenza divina, mossa a pietà da un'anima che si getta a capofitto nel male. Contempliamo il Figlio dell'Altissimo che, inginocchiato a terra, prende con le sue sacre mani i piedi sudici di Giuda, li lava, li asciuga e se li stringe al petto teneramente. L'Evangelista Giovanni prima descrive l'orribile sacrilegio del tradimento che il demonio ha posto nel cuore di Giuda e poi, quasi spaventato, narra fino a che punto si sia abbassato il re della gloria, facendosi servo del suo traditore, per dargli una testimonianza del suo infinito amore. Ma Gesù, mentre lava i piedi a questo apostolo, che è ormai tale solo di nome, quali altri mezzi non avrà usato per lavargli anche l'anima, assai più sporca? Non si sa che cosa gli sussurri nel cuore con segrete ispirazioni, ma si può credere che lo preghi con ardente carità per convincerlo a rinunciare a quell'inganno malvagio. Ciò nonostante, quell'ingrato non si intenerisce davanti a quel prodigio d'umiltà che rende attoniti anche gli angeli, e neppure approfitta degli amorosi richiami di un Dio umiliato che lo supplica prostrato ai suoi piedi. Mio dolce Gesù, non so che cosa devo fare prima, se ammirare la carità e l'umiltà che hai usato verso un misero peccatore, oppure riflettere sull'arroganza e sulla caparbietà di chi ti ha tradito. Quante volte anch'io, come Giuda, ho dimostrato di avere un cuore duro perché ho resistito alle tue vibranti e soavi chiamate. Mio Dio, ora mi pento della mia volontà ribelle ed ostinata. Dammi tu un altro cuore, un cuore tenero e amoroso che si arrenda docilmente alle tue sante ispirazioni. Io non saprò mai ascoltare nessuno se non riesco neppure ad udire la voce di un Dio che mi chiama, mi invita, mi spinge al bene e vuole donarmi la sua grazia in questo mondo e la sua gloria nell'altro. Offrirò a Dio il mio cuore e la mia volontà, non più ribelle ed ostinata, ma disposta ad ubbidire ai suoi richiami e a seguire il suo esempio. Figlio di Dio, davanti all'insensibilità tanto ostinata del suo caro apostolo Giuda, che non si è affatto intenerito nel vedersi lavare i piedi, terminata la sua operazione, siede di nuovo alla mensa e annuncia a tutti con grande tristezza che uno dei commensali lo tradirà. Mentre dice queste cose, Gesù sospira profondamente, come per dare sfogo alla sua amarezza, e rivolgendo uno sguardo di compassione al misero traditore, mostra nell'espressione del volto l'angoscia del suo cuore pietoso. Il Figlio di Dio si rattrista non perché il suo spirito sia debole e tema il tradimento, ma perché vuol far vedere a noi quale immenso dolore gli procuri la caduta del suo apostolo, venuto meno alla sua alta dignità, è diventato preda del demonio che lo trascina alla perdizione. Il Figlio di Dio dichiara anche di aver fatto tutto il possibile, con umiltà e dolcezza, affinché quel malvagio si decidesse a pentirsi delle sue colpe e di aver cercato con amore di salvarlo. Egli dimostra così a tutti di non avere alcuna responsabilità di quella perdita. Purtroppo, nonostante i tentativi del Maestro, Giuda non si pente, non si commuove, né si converte. Ma perché mi devo stupire per il comportamento di Giuda quando neppure io corrispondo alle dolcezze della divina bontà? Devo rientrare in me stesso e pensare che Gesù non ha meno amore per me di quanto ne abbia avuto per Giuda. Egli mi assicura che la mia anima gli è cara e che vuole salvarmi, e se mi dannerò sarà solo per colpa mia. Queste affermazioni le ripeterà nel giorno del giudizio, dimostrando alla presenza di tutto il mondo di aver fatto il possibile per la mia salvezza. Dio mio, quel giorno, quando vedrò chiaramente da una parte le grazie che ho ricevuto e dall'altra la mia infinita ingratitudine, non potrò né dire né fare nulla per giustificarmi. Chissà, forse tutto l'universo mi riconoscerà peggiore di Giuda. La tua misericordia mi segue dappertutto, ma io cerco di scappare. E quando mi investe e non posso più evitarla, allora resisto. Se mi viene l'idea di dedicarmi ad un'opera di carità o di reprimere uno dei miei vizi, io non la considero, anzi la disprezzo, e cerco di convincermi che quell'impulso è solo frutto della mia fantasia. Gesù mio, dammi uno spirito pronto a riconoscere che tutto ciò che mi spinge al bene e mi distoglie dal male è tua ispirazione, e fa che la mia volontà sia sempre desiderosa di ubbidirti. Ascolterò le ispirazioni divine anche quando si tratterà di cose piccole, perché, resistendo ad esse, potrebbero venirmi a mancare molte grazie e rischierei di rovinarmi per sempre. Pieno d'amore per l'anima di Giuda, Gesù cerca ancora un modo per poterla redimere. Così, alla presenza degli apostoli, rivela di sapere chi è il traditore e che addirittura è uno dei dodici. Gesù, prevedendo il tradimento e scorgendo nel cuore del traditore i pensieri più nascosti, dimostra chiaramente di essere Dio. E Giuda non dovrebbe ravvedersi almeno ora che capisce di avere a che fare con un Dio, al quale è già nota la sua profonda malvagità. Tutti ci aspetteremo di vederlo sconfitto dalla luce della divina bontà che conosce il tradimento e lo permette, e che senza rimproverarlo né smascherarlo lo richiama con tanta dolcezza. Invece, mentre Dio stesso gli parla, Giuda non sente ragioni e rimane fermo nella decisione di tradirlo. Nell'udire le parole del Salvatore, uno di voi mi tradirà, gli altri apostoli diventano tristi, si agitano e si guardano con stupore gli uni gli altri. Ognuno comincia, pallido e smarrito, ad esaminare se stesso, ritenendosi capace, per la propria fragilità umana, di commettere ogni sorta di peccato. Ma mentre gli innocenti tremano impauriti ed oppressi da un'ansia profonda, Giuda, che è il colpevole, non si turba affatto e con sfrontata alterigia si ostina nella sua colpa. Voglio far tesoro dell'insegnamento che mi viene da questa situazione. I santi del paradiso, quando erano su questa terra, hanno sempre temuto di dannarsi e proprio per questo si sono salvati. Il timore li aveva resi attenti nello schivare i pericoli e attivi nel procurarsi la salvezza. I dannati dell'inferno, invece, sono vissuti come se fossero stati sicuri di salvarsi e si sono perduti proprio perché la loro presuntuosa sicurezza li aveva fatti vivere con leggerezza ed imprudenza. Il timore è proprio degli eletti, la presunzione dei malvagi. Ed io a quale di queste due categorie appartengo? Mio Dio, se dovessi considerare i peccati che ho commesso e che tuttora commetto, avrei un valido motivo per dubitare della mia salvezza. Eppure, in realtà, io non mi preoccupo affatto, perché non uso, nel mio modo di vivere, tutta la prudenza e la sollecitudine necessaria per salvarmi. Concedimi, mio Dio, quel timore che è principio di sapienza e tuo dono. Conosco molto bene la tua bontà, ma altrettanto bene conosco la mia fragilità e la mia cattiveria. Io posso tradirti come Giuda, anzi con un'ingratitudine peggiore della sua. E ti tradirò certamente, se non me lo impedirà il tuo santo timore. Quando penso a te come padre di misericordia e di consolazione, fa che mi ricordi che tu sei anche il giudice grande e giusto nelle sue sentenze, affinché la speranza non mi insuperbisca ed il timore mi mantenga sempre nell'umiltà. Non fidarmi mai di me stesso e stare attento a fuggire le occasioni pericolose. Questo è il timore che devo avere per salvarmi, e mi salverò solo se sarò umile e guardingo. La carità di Gesù verso Giuda non ha ancora raggiunto il suo culmine. Dopo aver detto in generale che il traditore è uno dei dodici, scende nel particolare e dice che sarà tradito precisamente da colui al quale porgerà del pane intinto nel piatto, e subito dopo offre quel pane a Giuda. È questo il modo migliore per rimproverarlo con amore e discrezione senza pronunciare il suo nome. Giuda, invece, che dovrebbe finalmente capire di essere stato scoperto, non si cura di quest'ultimo appello di Gesù e continua ad abusare della sua pazienza, insistendo nel suo odioso atteggiamento. Ora Gesù passa dalla dolcezza alla severità, minacciando castighi a chi lo tradirà. Egli fa proprio di tutto perché Giuda rientri in se stesso e riconosca il suo errore. Ma ogni sforzo è inutile, perché lui, avvelenato dalla suggestione diabolica, rifiuta ostinatamente di arrendersi sia alla dolcezza che alla fermezza. Caparbio, come un animale inferocito, nulla ormai può domarlo o trattenerlo. È degna di ammirazione la misericordia di Dio, ma lo è anche la sua giusta fermezza, perché spesso siamo talmente ostinati che a nulla servono né i rimproveri né le correzioni. Ma perché mai Giuda è così sordo ai richiami del suo maestro? Perché grande è la sua astuta ipocrisia. Egli si finge amico di Gesù, mette insieme a lui la mano nel piatto e mangia impassibile, come se fosse un innocente a cui non rimorde affatto la coscienza. Ogni suo atteggiamento è frutto di falsità, perché egli si preoccupa solo di non sembrare un traditore e non di esserlo realmente. Un'anima arrivata a questi livelli è incurabile. Infatti, quando mai è riuscito a convertirsi un ipocrita che ha disprezzato tutti i mezzi possibili ed immaginabili, utili a questo scopo? Maestà divina, ti supplico non lasciare che il mio cuore si ostini nella sua durezza. Se vuoi esercitare su di me la tua giustizia, accetto ogni castigo. Fammi diventare cieco, sordo, muto, storpio, con ogni sorta di infermità e di sofferenze, e adorerò e ringrazierò sempre la tua misericordia. Ma non permettere che io diventi refrattario ai tuoi benefici richiami. Perciò liberami dall'ipocrisia che ha un forte potere su di me, perché sono più preoccupato di nascondere che di correggere la mia cattiveria, più di apparire virtuoso che di esserlo veramente. Questo vizio è figlio della superbia e non si può curare che con la santa umiltà che io imploro dalla tua infinita misericordia. Detesterò con tutte le mie forze il peccato dell'ipocrisia. Veglierò su tutte le mie azioni ed intenzioni perché questo orribile vizio non si insinui nella mia anima.